Jailhouse Rock. Suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Un programma di Patrizio Gonnella e Susanna Marietti.
Bentrovati agli ascoltatori, eccoci di nuovo insieme per una nuova puntata di Jailhouse Rock, ovvero suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Con voi e le storie di musica e di carcere che raccontiamo, Patrizio Gonnella
e Susanna Marietti. Jailhouse Rock, carcere rock e blues e country, carcere e folk. La scorsa settimana eravamo al 1 gennaio 1958, quando Merle Haggard ascoltava in carcere il concerto di Johnny Cash. Oggi non siamo in un punto così preciso della linea temporale. Siamo nel passato, ma siamo anche nel futuro.
Nel passato, lui fu arrestato il 20 marzo del 1968. L'arresto durò solo poche ore, ma le conseguenze per la storia del rock furono irreparabili.
Nel futuro, al rientro da un tour in Europa, potrebbe finire di nuovo in galera. Questo ha scritto lui stesso nel suo blog. Se parlo di Donald Trump, ha pronosticato, potrei essere uno di quelli che tornano in America e che vengono banditi o messi in prigione a dormire su un pavimento di cemento con una coperta di alluminio.
Nel passato, quel giorno di marzo del 1968, si trovava nella casa californiana dell'allora fidanzata di Stephen Stills, con il quale suonava nei Buffalo Springfield, un grande gruppo country folk, una delle band più influenti di Los Angeles, nonostante si sia sciolta troppo presto.
Nel futuro potrebbe avere problemi a suonare negli Stati Uniti d'America, lo sostiene lui stesso. Se torno dall'Europa, scrive, e mi viene impedito di suonare nel mio tour negli Stati Uniti, tutti coloro che hanno comprato i biglietti non potranno assistere a un mio concerto. Proprio così, gente. Se dite qualcosa di negativo su Trump o sulla sua amministrazione, vi potrebbe essere impedito di rientrare negli Stati Uniti, se siete canadesi. Se avete la doppia cittadinanza come me, chi lo sa? Lo scopriremo tutti insieme.
Già. Lui è nato in Canada, a Toronto, nel novembre 1945. Negli anni 60 si è trasferito in California e dal 2020 è cittadino statunitense. Nel passato, quel 20 marzo 1968 a casa della fidanzata di Stephen Stills, stava suonando insieme agli altri componenti dei Buffalo Springfield e suonavano molto ad alta voce.
Nel futuro, le preoccupazioni per il suo possibile arresto la dicono lunga sullo stato delle libertà sotto il governo di Trump. Se il fatto che io pensi che Donald Trump sia il peggior presidente nella storia del nostro grande paese può impedirmi di tornare, leggiamo ancora sul suo blog cosa dice questo della libertà. E aggiunge, ricordate la libertà di parola?
Sì, perché nel passato lui non ha certo lesinato le parole di accusa contro Donald Trump. Durante il primo mandato dell'attuale presidente, scrisse una lettera aperta, definendolo una vergogna per il mio paese. Una volta gli ha perfino fatto causa perché aveva usato un suo brano durante il lancio della campagna elettorale. Non l'ho scritta per questo, disse all'epoca. Immaginate come ci si sente a sentire la canzone dopo che questo presidente parla come se fosse la sua sigla.
Ci auguriamo che non verrà mai arrestato nel futuro per aver criticato il presidente degli Stati Uniti d'America in una normale dialettica democratica. Quel che è certo è che fu arrestato nel passato, anche se per poche ore.
Quel giorno del marzo 68 suonavano così forte che le montagne rimbombavano. Un vicino non ne fu contento e chiamò la polizia. Mentre Dewey Martin, il batterista dei Buffalo Springfield, stava andando via, vide l'automobile dei poliziotti avvicinarsi, ma era ormai troppo tardi per avvisare la band. Nella casa c'erano un bel po' di sostanze illegali che il road manager del gruppo provò a gettare nel water con il solo risultato di intasarlo. Steven Stills riuscì a scappare dalla finestra. Tutti gli altri vennero portati in carcere.
C'era Eric Clapton, che fu deriso dai poliziotti per i suoi lunghi capelli e per gli stivali rosa che indossava. C'erano Jim Messina e Richie Farey. E c'era lui, che di lì a poco pubblicherà il primo album della sua lunga carriera da solista. I Buffalo Springfield, nel frattempo, non esistevano più. L'episodio dell'arresto fu decisivo nello scioglimento della band. Questa è la canzone che Donald Trump si è permesso di usare nella sua campagna elettorale. Lui l'aveva pubblicata nel suo 23esimo album in studio, dal titolo Freedom, uscito nell'ottobre del 1989. Ci ascoltiamo Rockin' in the Free World, lui è Neil Young.
People sleeping in their shoes. There's a war inside.
Rocking in the free world, siamo con il grandissimo Neil Young in questa puntata di J-Louse Rock. Neil Young, come abbiamo detto, è nato in Canada nel 1945, è una delle più grandi figure del rock di tutti i tempi, un grandissimo chitarrista, sono tantissimi, sono oltre 40 gli album in studio che ha pubblicato. Il primo è del 1968 e porta semplicemente il suo nome. L'ultimo, che ha visto la luce, è del novembre 2022, il titolo è World Record, ma per il prossimo giugno, tra poche settimane, è attesa l'uscita di un altro album, il titolo sarà Talking to the Trees. E nei mesi scorsi Neil Young ha annunciato un lungo tour estivo, quello che citavamo appunto nell'intro, da cui ha paura di non poter rientrare poi negli Stati Uniti. Il tour si chiama Love Earth World Tour, lo accompagnerà il suo nuovo gruppo dei Chrome Hearts, e purtroppo il tour non prevede date italiane. Lo scorso 25 aprile è uscito un disco di tributo a Neil Young. Il titolo del disco è Heart of Gold, The Songs of Neil Young. Heart of Gold riprende ovviamente il titolo di una sua canzone. Nel febbraio del 1972 esce Harvest, che è il quarto album in studio di Neil Young. Grandissimo album, finisce in vetta alle classifiche, l'album più venduto quell'anno negli Stati Uniti. Da qui ci ascoltiamo appunto questa canzone, che è uscita anche come singolo ed è divenuta una hit. Questa è appunto Heart of Gold. Ancora con Neil Young, chi vi parla è Susanna Marietti, in studio con me c'è anche Patrizio Gonnella. Neil Young, che aveva paura di, che ha paura di poter essere bloccato al rientro negli Stati Uniti dopo il suo tour europeo per le critiche che ha più volte in passato mosso a Donald Trump. Diciamo che non è uno scenario inverosimile vista la politica trumpiana sull'immigrazione. Ascoltiamo questa storia che ci racconta Andrea Menapace, che è il fondatore della coalizione italiana Libertà e Diritti Civili, che vive a Londra e che ha seguito quindi molto da vicino la storia di Rebecca Burke, una graphic artist del Regno Unito che era in viaggio per gli Stati Uniti e così e disegnava sul suo taccuino. Ma insomma la storia ce la racconta lo stesso Menapace, a cui lasciamo il microfono.
Bentrovati e bentrovate. Quella che sto per raccontarvi è la storia incredibile di Rebecca Burke, illustratrice gallese di 28 anni, che a gennaio decide di fare un viaggio on the road negli Stati Uniti, come tanti ragazzi. La sua avventura inizia il 7 gennaio, quando atterra a New York con un visto turistico e l'idea di girare il paese con Workaway, una piattaforma dove trovare vitto ed alloggio in cambio di qualche ora di lavoretti domestici. Più tardi al Guardian dichiarerà: libertà pura per me, un modo per vedere degli scorci di altre vite. Dopo 6 settimane trascorse fra Portland e Seattle, il 26 febbraio decide di salire su un autobus diretto a Vancouver, ma alla frontiera canadese qualcosa non funziona. L'agente immigrazione decide che quello che lei sta facendo equivale ad un'occupazione irregolare. La fanno scendere dall'autobus, le negano l'ingresso e la rimandano negli Stati Uniti. E lì scatta un po' l'incredibile. Gli agenti immigrazione americani la classificano subito come un illegal alien, un alieno illegale, la manettano e la caricano su un furgone notturno in direzione Tacoma, stato di Washington, dove inizia un limbo che durerà 19 giorni. Le viene messo un braccialetto, numero A, luci al neo 24 ore su 24 e un posto in un unico dormitorio condiviso con 103 donne. Rebecca telefona subito ai genitori, con l'unico scatto gratuito a disposizione. Più tardi avrà un cellulare da una delle sue compagne di cella per continuare a comunicare con la famiglia. Disegna sul taccuino i volti delle compagne, molte delle quali hanno storie molto simili, e i suoi giorni trascorrono in una lunga, lunga attesa. Altre compagne hanno seguito ad esempio l'iter legale come richiedente asilo, tutto regolare, ma sono finite dentro lo stesso, e alcune ci sono lì da 10 mesi. Nel frattempo, a Washington, la nuova amministrazione Trump celebra un aumento del 627% degli arresti di immigrati irregolari nei primi 50 giorni di mandato. Lo zar dei confini, Thomas Homan, promette shock and wave, colpisce e terrorizza, evocando le strategie militari contro l'immigrazione irregolare. E Rebecca diventa un ingranaggio in una macchina simbolica molto potente. La famiglia a casa inizia a mobilitarsi, inizia a incontrare la stampa, a chiamare gli avvocati. Il caso fortunatamente diventa opinione pubblica in pochi giorni e va sulle prime pagine dei giornali. Questo porta il suo caso in cima alla lista nel centro di detenzione dove si trova. E finalmente il 17 marzo, con un biglietto della British Airways, ritorna a casa. Oggi dorme ancora con la luce accesa, sta cercando di capire cosa le è successo e prepara una graphic novel sulle compagne di cella per lanciare un messaggio in loro favore. E oltre avverte i viaggiatori, ha dichiarato al Guardian: pensateci due volte prima di dare i vostri soldi ad un paese che può trasformarvi in prigionieri da un momento all'altro.
Andrea Menapace ci ha raccontato la assurda storia di Rebecca Burke.
Non sappiamo se Neil Young riuscirà a tornare negli Stati Uniti, però io so che Neil Young andrà a Dublino il 26 di giugno, il giorno del mio compleanno, e quindi può essere pure che noi andiamo a vedere Susanna Neil Young, e questa è un'ipotesi in campo. Torniamo un momento indietro nel tempo. Rispetto al brano ascoltato prima, rispetto appunto a quel meraviglioso album che era Harvest. Il secondo album in studio di Neil Young si chiama Everybody Knows This Is Nowhere ed esce nel maggio del 69. A suonare nel disco, per la prima volta con lui, è la band dei Crazy Horse, che lo accompagnerà lungo. ci ascoltiamo la prima traccia notissima. Questa è Cinnamon Girl.
J-Laus Rock,
una puntata che ci ha mostrato le follie del declino americano, per capire questo declino americano, questo declino della democrazia statunitense. Abbiamo ascoltato Mattia Diletti, che insegna sociologia politica all'Università della Sapienza e che ha scritto per le Treccani un libro importante uscito nell'ottobre 2024 dal titolo inequivocabile Divisi, politica, società e conflitti nell'America del XXI secolo. Eravamo allora nel cuore dell'elezione trumpiana. Sentiamo cosa ha detto ai microfoni di Jailhouse Rock Mattia Diletti.
Mattia Diletti, il titolo del tuo ultimo libro parla di conflitti e società negli Stati Uniti. Visto da fuori sembra che alla presidenza di Trump reagisca solo Bernie Sanders con il suo tour Fighting Oligarchy, combattendo l'oligarchia che sta portando in giro insieme ad Alexandria Ocasio-Cortez. È così? C'è solo Sanders a opporsi a Trump?
Allora, Sanders è visibile perché sta organizzando un tipo di adunata di piazza in questo tour contro le oligarchie assieme ad Alexandria Ocasio-Cortez, in una sorta anche di passaggio del testimone tradizionale, cioè sono momenti vibranti in cui si incontrano in tanti, è anche un modo, c'è una domanda da parte delle persone di riuscire a trovarsi per opporsi all'amministrazione Trump e avere dei campioni politici che lo fanno. Poi se guardiamo in filigrano osserviamo anche che il percorso di questo tour ricalca un po' il calendario delle primarie del 2028, quando i democratici dovranno scegliere un candidato alle presidenziali fra tre anni. Però è anche dovuto al fatto che Sanders e Alexandria Ocasio-Cortez hanno una credibilità molto forte come antitrampiani. C'è grande scontento nel mondo democratico, però la verità è che il più grande contropotere oggi di Trump è stato quello economico-finanziario. È un potere, quello della Trump, che capisce solo, come dire, la moneta sonante del conflitto a cazzotti duro e puro. E il giorno in cui Trump ha lanciato il Liberation Day, cioè la prima ondata di dazi, e ha sconquassato l'economia internazionale e quella interna, il giorno dopo sono andate deserte le vendite dei buoni del tesoro, dei bond americani, ed è stato un modo per scioperare delle banche di investimento. Qualcuno l'ha anche detto. Per adesso il vero, il cazzotto più doloroso che si è preso Trump gli hanno dato i mercati, perché hanno quella potenza che permette di mandare dei messaggi forti e chiari alla presidenza.
Mattia, leggendo i giornali statunitensi, a me pare che la situazione sia addirittura peggiore di come la possiamo percepire di qua. Ma può essere però invece che la plurisecolare, storica, democrazia costituzionale resista, oppure invece può essere che si liquefi così rapidamente e senza conflitti interni?
La situazione è sicuramente peggiore di come la percepiamo. È peggiore perché, tra l'altro, c'è una cortina di fumo anche che porta verso il ridicolo, il grottesco, come Trump che pubblica il meme costruito con l'intelligenza artificiale in cui è Papa, per cui a volte non si distingue, come dire, la fiction dalla realtà. Però in questa inondazione di strumenti della comunicazione, di messaggi, di prodotti comunicativi a cui ci è abituato Trump, non vediamo che c'è un tentativo anche di diverse culture del trumpismo, c'è un tentativo di costituire una sorta di stato etico che combatte una guerra fine di mondo, delle guerre culturali contro gli immigrati e la loro identità non americana, contro il nemico interno dei liberal, dell'università, di chi fiancheggia gli immigrati, di chi propone teorie o letture scolastiche che vengono considerate non patriottiche. Insomma, c'è questa guerra etica che viene portata avanti con uno strumento di carattere istituzionale, che è l'abuso, anche a volte non solo incostituzionale, ma anche illegale, di executive orders, di decreti che servono a piegare la burocrazia e gli altri poteri e il dissenso interno alla volontà presidenziale. Abbiamo un manuale da costruzione di una monarchia democratica, perché dietro c'è una teoria, diciamo, plebiscitaria, per cui Trump è investito dalla volontà popolare, in cui in questo momento sembra che l'unico vero contrappeso sia che Trump si consumi da solo.
Torniamo a Sanders e ai suoi giri per l'America. Che succede tra i democratici statunitensi?
I democratici americani, come tutti i partiti che perdono malamente un'elezione, sono la resa dei conti anche al momento, come di autocoscienza, per cercare di capire cosa fare. Ci sono diverse anime nel Partito Democratico, che sono sia generazionali che politiche. C'è chiaramente una parte di Partito Democratico che pensa che, giocando una partita politica tradizionale contro Trump in Congresso e altrove, si possa trarre beneficio, perché a un certo punto il pubblico, come un po' sta avvenendo, si stancherà di Trump. Secondo me sottovalutano la capacità di Trump di generare caos anche in modo pericoloso, anche avvocando poteri speciali, la capacità che ha di generare un conflitto caotico che gli ridà consenso, ma che soprattutto mette a rischio il confronto democratico tradizionale tra parti politiche, e che adesso dovranno attraversare questo deserto, che non è un deserto semplice, perché la sfiducia che i cittadini in generale in Occidente hanno per le istituzioni si riflette nei confronti del Partito Democratico, che è vissuto effettivamente come un partito dell'establishment sempre più lontano dai bisogni delle classi medie e medio-basse. Questo è possibile che prevalga appunto con l'Ocasio-Cortez e con altri una corrente, che non detto che siano loro, però una corrente più populista, diciamo così, tra virgolette. Tra l'altro il populismo americano ha una tradizione diversa rispetto a quello europeo, per cercare di riconnettersi con la propria base sociale di riferimento. Ovviamente c'è sempre la possibilità che Trump si consumi, e poi c'è un elemento da tenere sott'occhio: i giovani, che sono sempre meno attratti dalle politiche liberal.
Mattia, gli studenti, le donne, i movimenti black, Trump li ha silenziati tutti?
Trump ha cercato un silenziamento innanzitutto delle proteste universitarie legate all'intervento di Israele in Palestina. C'è stato un giro di vite molto pesante, con arresti e detenzioni illegali, soprattutto di studenti non americani. Questa cosa è anche fatta su commissione, perché una delle più importanti finanziatrici della campagna elettorale di Trump, Miriam Adelson, ha dato 150 milioni di dollari alla campagna elettorale repubblicana, è proprio un tramite per la costruzione di liste di proscrizione. Anche qui siamo dentro un territorio incognito di caccia alle streghe con strumenti sempre più sofisticati. Però rispetto agli altri movimenti c'è una sorta di colpo, ma a un certo punto ci sarà anche una controreazione. È cominciato un movimento che si chiama 50-51, che si unisce frequentemente, spontaneo. Torneranno i movimenti delle donne, i movimenti afroamericani, ma c'è stata una sorta di primo knockout, perché si è percepita una sorta di debolezza generale, e che il manuale di mobilitazione di scelta delle issue, dei temi, anche sulla questione ambientale, che si pensavano più forti nella società americana, in realtà sono più deboli, forse anche spiegati e raccontati male. C'è una ricostruzione di una controidentità della maggioranza silenziosa, che poi è solo una minoranza elettorale, quella di Trump, che è molto identitaria. Quindi c'è secondo me in questo momento anche un ragionamento su come confrontarsi con questo sentimento identitario, ma secondo me poi ci saranno anche dei motivi di crisi che genereranno poi spontaneamente il ritorno di questi movimenti.
Ti faccio un'ultima domanda prima di salutarci. Qual è l'accusa più tremenda che ha fatto Trump e che magari qua noi neanche sappiamo?
Trump ha fatto varie cose tremende. Una che è stata discussa in modo molto chiaro qui ed è già terribile è il famoso caso di Abrego Garcia, che è stato deportato illegalmente in questa prigione del Salvador insieme ad altri deportati. Però la cosa incredibile, per chi ha seguito i giornali, è il fatto che di fronte all'evidente innocenza rispetto a qualsiasi capo d'accusa di questa persona, Trump ha ignorato ogni ingiunzione giudiziaria di riportarlo a casa. C'è proprio una sfida agli altri poteri costituzionali a non fare quello che gli viene richiesto, che è anche molto pericolosa, che secondo me è anche temuta dalla Corte Suprema, che pur essendo per certi versi simpatetica con Trump, perché maggioranza conservatrice, ha paura a vedersi sfiduciata, diciamo, dall'amministrazione federale, che non fa quello che la Corte Suprema richiede. C'è un'incredibile e frequente manipolazione anche delle immagini, come si fa nelle dittature, per cui vengono fornite notizie false e costruite ad hoc, che è abbastanza incredibile. Io, anche se non è una, ci sono state insomma vicende forse dal punto di vista umanitario, diciamo, più terribili di questa, ma la cosa, secondo me, una cosa che mi ha colpito di più è stato l'arresto di una giudice a Milwaukee e da parte dell'FBI, perché secondo loro avrebbe favorito la fuga di un immigrato irregolare di origine messicana, a cui è seguito una conferenza stampa in cui è stato lanciato un vero e proprio avvertimento ai giudici da non essere disallineati con l'amministrazione. Questo mi ha molto colpito.
Era Mattia Diletti, scienziato della politica, ai microfoni di J-House Rock, con la canzone che è partita in sottofondo. Siamo al 1975. L'album è Zuma, ancora con i Crazy Horse. Neanche a farlo apposta, con Diletti abbiamo parlato di Ocasio-Cortez, ma certo la cosa non era voluta. Il bellissimo brano che ci andiamo adesso ad ascoltare si chiama Cortez the Killer. Cortez the Killer, siamo ancora con Neil Young in questa puntata di J-House Rock, che come sempre adesso entra in carcere con il giornale radio dal carcere. Da Roma Rebibbia, Nuovo Complesso e Milano Bollate, ci ascoltiamo le notizie della settimana del GRC.
Giornale radio dal carcere. Notizie dalle carceri italiane.
C'è un giudice ad Amsterdam. In questi giorni era arrivata una notizia che solo i quotidiani Il Dubbio e L'Avvenire hanno riportato. L'Olanda ha rifiutato di estradare un detenuto in Italia accusato di pluriomicidio. Si tratta del presunto responsabile di un drammatico episodio avvenuto nel settembre dell'anno scorso, quando qualcuno diede fuoco ad un locale ed in quel rogo morirono 3 ragazzi di origine cinese. Un tragico episodio che riempì per giorni e giorni le cronache dei giornali. In questi giorni però quasi nessuno si è occupato del fatto che la persona accusata del triplice omicidio non verrà estradata in Italia. I giudici olandesi hanno infatti deciso che le carceri del nostro paese non forniscono garanzie adeguate a una detenzione che rispetti la dignità umana. Non verrà in Italia fin quando il Ministero non sarà in grado di fornire garanzie adeguate. Che altro dire? Al giovane accusato, semmai dovrà essere estradato ricorrendo a qualche scamotace burocratico, ci sentiamo solo di dare un consiglio. Faccia di tutto, si leghi alle sbarre, ma non permetta di essere trasferita alla Bibbia. Nessuno merita il nostro carcere, nessuno. Redazione Radio Re Bibbia, Massimo G12.
Dall'America Re Bibbia. Si riparla nuovamente delle condizioni critiche che dentro i carceri italiane si devono vivere, oltre alla libertà negata. Il ministro di giustizia Nordio ha risposto che non siamo come la California o l'Arizona, dove puoi instaurare 500 moduli in un mese, piazzandoli nel deserto. E quanto sia difficile erigere o modificare strutture per fare delle carceri, però ce la stiamo mettendo tutta. Abbiamo capito solo una cosa, che ci vogliono mettere rinchiusi dentro moduli 5x6 in 4 persone. Siamo persone, non animali. Il concetto di riabilitazione credo non sia ben chiaro a tutti. Tutti noi sappiamo dove abbiamo sbagliato e lo accettiamo, ma bisogna metterlo alla prova e provarlo mettendo in atto la 199, i lavorativi o con i servizi sociali, che continuamente i magistrati negano all'80-90% dei detenuti, trovando cavilli che a parere mio siano insignificanti finché non confermati quando usciti. Vogliamo paragonarci all'America, ma rimaniamo nella comunità europea. Si mettono i 75 giorni ogni 6 mesi, i 3 giorni al mese per il sovraffollamento, dentro celle fatiscenti, date possibilità di trovare lavoro e abitazione per poter chiedere i lavorativi. Questa macchina è ferma ormai da parecchio tempo e mai inizierà, mai si avranno dei risultati. Se continuiamo così fra 10 anni saremo allo stesso punto 10 anni fa. Svegliatevi, organizzatevi e partite, perché vogliono che restiamo in carcere fino alla fine pena, addirittura ai permessi per poter tornare dai familiari, ma non solo per stare con loro, ma per poter organizzarci la vita in modo migliore. Gabriele G12, La Bibbia.
Mercoledì scorso si è aperto il conclave, dopo la morte di Papa Francesco, alla ricerca del nuovo Papa. Ecco, ovviamente è un avvenimento che è stato seguito in maniera pazzesca dappertutto, ma come è stato vissuto in una piccola stanza all'interno di Bollate, al femminile? Sono qui con alcune detenute e con alcuni studenti della Università Cattolica e sentiamo. Partiamo da una studentessa.
Fuori, soprattutto in ufficio dove l'aria è un po' più scherzosa, stiamo iniziando a preparare questo conclave facendo il nostro fantapapa, ovvero scegliendo alcuni dei cardinali che secondo noi potrebbero essere eletti e mettendoci a gara tra tutti quanti. Noi ce la stiamo vivendo un po' anche scherzando. Come ve la state vivendo voi all'interno del carcere?
Dunque, all'interno del carcere, dato che il precedente papa si sapeva che aveva un occhio di riguardo per la situazione delle carceri in Italia, un po' si sono messi in testa parecchie detenute che con il nuovo papa ci sarà un'amnistia, e quindi la vivono in quest'ottica: speriamo facciano la svelta, così poi dopo ci fanno l'amnistia.
Tra di voi c'è qualcun altro che fa il fantapapa, come abbiamo sentito dalla vostra amica?
No, io non faccio il fantapapa. Però io, facendo invece il fantacalcio, ci sono stati dei problemi per gli invii di campionato, proprio per la giornata del Papa, e mi ricordo che molta gente era molto contraria, comunque definendo comunque il Papa magari una persona qualunque, e mettendo magari comunque al primo posto il campionato, mettendo magari al primo posto un interesse personale, posto che invece secondo me proprio nel mondo in cui ci troviamo adesso, secondo me bisogna anche un po' fermarsi davanti a delle situazioni, davanti a dei momenti di crisi, secondo me.
Ecco, qui la religiosità, come la sentite che è vissuta da voi personalmente e dalle vostre compagne?
Allora, qua ci sono persone che appartengono un po' a tutte le religioni, ci sono varie forme, ci sono le persone che rispettano il Ramadan e che poi pregano a un certo orario, ci sono i cattolici, ci sono gli evangelisti, ci sono i testimoni di Geova, cioè c'è rispetto per tutte le forme religiose. Penso che qua dentro la religiosità è uno dei punti su cui fare leva per poter resistere, e quindi si ritrova una sorta di spiritualità che forse fuori non avevi, perché non c'è il caos di correre tutti i giorni, per cui puoi riflettere effettivamente sulle cose serie, sulle cose importanti.
Io ho sicuramente riscoperto la funzione della messa qui in carcere, grazie sicuramente a Padre Giuseppe, all'approccio che ha nel portare avanti questa funzione molto poco dogmatica e quindi molto vicina a quelle che possono essere le nostre sofferenze, i nostri bisogni, e ogni volta vado portandomi via qualcosa di speciale.
Io credo che non si tratti solo di un fatto religioso, se prendiamo come esempio la morte di un papa. Cioè, Papa Francesco è stato una persona rilevante sotto tanti punti di aspetto, quello religioso in primis, ma anche da un punto di vista sociale, culturale, storico. Il suo funerale è stato un funerale di Stato, io non sono una persona religiosa o comunque di chiesa, ma l'ho seguito per rispetto a una persona che ha dato parola a immigrati, ha parlato dell'aborto, della cremazione, quindi una persona molto aperta, seppur una persona di chiesa. Quindi si deve guardare a un fatto più generale, culturale, storico, oltre che religioso.
Qual è la domanda che fareste voi al Papa, la richiesta che fareste voi al Papa?
Sicuramente di continuare un po' le orme di Papa Francesco rispetto alla vicinanza ai detenuti, che appunto, per come si diceva prima, aumentando tutta una serie di bisogni, questo supporto è fondamentale.
Voi dicevate che avete un po' magari riscoperto anche la Chiesa all'interno del carcere di Bollate, mentre invece io riconosco che molto spesso il mondo fuori avviene il contrario, perché tu magari vai in chiesa, però poi invece tu la fede non è che la riscopri, la perdi invece più avanti, più il tempo passa. E questo secondo me è un po' un fatto anche nel mondo in cui siamo immersi, ormai questi valori qua si stanno perdendo. Poi invece io una domanda, un dubbio, visto che io magari per esempio il Venerdì Santo di Pasqua la carne non la mangio durante la Quaresima, qui in carcere comunque questa cosa è seguita, cioè uno può fare queste cose o non gli è garantito invece?
Per le musulmane sì, c'è rispetto per il fatto che loro non mangiano determinati tipi di carne, quindi hanno una dieta particolare. Per quanto riguarda noi, il rispetto per esempio del Venerdì Santo, se si vuole, spetta a ognuno di noi. Quindi la cucina prepara determinate cose, se uno non vuole mangiare determinati cibi non li mangia.
Io essendo vegetariana praticamente faccio quaresima tutto l'anno.
Il GRC, il giornale radio dal carcere, in questa puntata che stiamo dedicando al Neil Young e anche un po' alle follie degli Stati Uniti d'America. Negli Stati Uniti d'America, come sapete, molte carceri sono private e questo nel tempo ha creato un indotto attorno al carcere che ha fatto sì, che ha contribuito a che le carceri si riempissero sempre di più, questo anche al di là di singoli scandali come quello del giudice corrotto che mandava in galera i ragazzini nelle carceri minorili in cambio di tangenti nello scandalo che fu chiamato Kids for Cash. Ecco, è una pericolosa tentazione che sta raggiungendo anche l'Italia, ne sentiamo da più parti il sentore, a partire anche quando è mascherato, forse vuole davvero essere coperto da buone intenzioni, ma le derive possono purtroppo essere pericolose. Per esempio queste quest'estate il cosiddetto decreto carceri emanato da Nordio prevedeva la possibilità di dare fondi pubblici a comunità private che non si limitassero ad accogliere persone detenute in detenzione domiciliare, che magari erano nei tempi per andare in detenzione domiciliare ma non avevano un domicilio, cosa assolutamente sacrosanta, perché tutti devono avere le stesse possibilità quando si tratta di una cosa così rilevante come la privazione della libertà, ma si prevedeva che queste comunità anche, diciamo, partecipassero all'opera trattamentale, all'opera di rieducazione della persona detenuta. Ecco, questo può essere già più rischioso, così come molto rischiosa è una proposta che è stata mossa da una organizzazione privata ma che sta riscuotendo grande clamore nel governo stesso. Addirittura al loro convegno sta per andare il ministro Nordio, e questa proposta prevede che siano cordate di imprenditori a costruire nuove carceri dove metterci persone detenute, in carceri gestite da loro stesse, dove queste persone detenute lavorerebbero per loro. Noi speriamo davvero che questo possa non accadere mai.
Torniamo a Neil Young. Nel giugno del 79 esce Rust Never Sleeps, una delle pietre miliari di Neil Young e dell'intera storia del rock. Siamo ancora molto indietro nella sterminata produzione musicale del musicista canadese, ma non riusciamo ad andare più avanti di così. Questo è l'ultimo brano che riusciamo oggi ad ascoltare insieme. In Rust Never Sleeps ne troviamo due diverse versioni, di cui una acustica che apre il disco e che è quella che andiamo ad ascoltarci. L'altra come sottotitolo, tra parentesi, Into the Black. Un verso del testo è stato usato da Kurt Cobain nel biglietto con cui purtroppo scelse di lasciarci. Ci ascoltiamo, My My, Hey Hey, Out of the Blue.
More to the picture than
My, my, hey, hey, nella versione acustica Out of the Blue, e finisce qui questa puntata di J-Laws Rock dedicata al grandissimo Neil Young. Durante la settimana potete ascoltare le puntate che vi siete persi attraverso il servizio di podcasting, attraverso il sito www.jlausrock.it. Seguiteci su Facebook e su Instagram. J-Laws Rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni, perché in prigione a volte si viene anche suonati. Noi ci ritroviamo come sempre la prossima settimana. L'augurio per tutti è di passare bene questo tempo. Un saluto da Susanna Marietti
e da Patrizio Gonnella. Jumping and a blip began to swing. Should've heard.